azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Sport, quindi oggi parleremo delle due finali del fine settimana australiano, quella di AFL di sabato che ha incoronato i Western Bulldogs a 62 anni dalla loro ultima vittoria e quella di ieri sera di NRL in cui i Cronulla Sharks hanno vinto per la prima volta nei loro 50 anni di storia il campionato australiano di Rugby League, superando per 14-12 Melbourne Storm nella finale di Sydney.
Ci occuperemo poi di Formula 1. Nel Gran Premio di Malesia Daniel Ricciardo ha vinto battendo il compagno di scuderia Verstappen, terzo Nico Rosberg.
In Serie A intanto si è concluso da poco il match Roma-Inter, 2-1 il risultato, e vedremo insieme i risultati di questa settima giornata del campionato italiano, in particolare anche il fatto che i Granata vittoriosi contro la Fiorentina hanno segnato 13 gol dopo 7 giornate, un risultato che non capitava da 40 anni e che mi piaceva sottolineare questa mattina. Ma noi iniziamo con la palla ovale praticamente in tutte le declinazioni australiane. Non si è ancora spenta l'eco dell'impresa di sabato scorso dei Bulldogs vittoriosi sugli Swans, che ieri sera si è assistito al bis nel rugby, questa volta della squadra in missione. A far suo il torneo di NRL i Cronulla Sharks vittoriosi sui Melbourne Storm.
E noi allora per parlarne abbiamo in diretta con noi Luca Tramontin, commentatore per la palla ovale per Eurosport. Luca, benvenuto su Radio SBS.
Anche a voi ben ritrovati, grazie.
Buongiorno. Allora, un weekend sicuramente entusiasmante. 62 anni di attesa per i Dogs, 48 per gli Shark, vittoria per gli squali di misura, 14-12 contro i Melbourne Storm. Ultimi minuti intensissimi, davvero e proprio assalto al fortino per Melbourne, che non è riuscito però a recuperare la meta di Andrew Fifita a 10 minuti dal termine. Luca, una vittoria in rimonta. Sembrava che gli Storm avessero le mani sul trofeo. Che cosa è successo?
È il carattere, forse anche come ha detto il capitano Gallen, il dimenticare il passato recente, le statistiche, la storia che c'era dietro, non sentirsi dei predestinati. Io lì ci sono tante cose tecniche che possono essere dette, però le metterei proprio sul carattere. Si è visto con quel passaggio all'interno dello stesso capitano Gallen per Barba sulla meta all'inizio, che la grandissima difesa di Melbourne, che li ha tenuti su per tutto l'anno insieme a tantissime altre cose, ma dobbiamo mettere tra gli highlight la difesa e la gestione del pallone di Cooper Cronk, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, sono stati attaccati dai Cronulla Sharks. Hanno cominciato a mettere giù un gioco molto meno prevedibile, quindi a porre tanti quesiti alla difesa di Melbourne e soprattutto a togliere capacità di distribuzione, a limitare un po' di più Cooper Cronk, che è proprio il distributore per eccellenza, in maniera molto simile a come hanno fatto in Western Bulldog, diciamo, con Franklin e Tippett, proprio puntare a eliminare le forniture ai giocatori chiave.
Luca, ma prima di passare a una seconda domanda ascoltiamo le parole proprio di Fifita, che ha cambiato le sorti del match.
Honestly, you can't speak highly enough. The Shire is amazing at the moment. There's houses done up, there's streets, there's a community getting born. Mayor, I just want to say thank you on behalf of all the players.
E queste appunto erano le parole di Fifita. Luke Lewis si è aggiudicato la Clive Churchill Medal come migliore in campo e passiamo invece adesso alla AFL.
Di fronte a praticamente 100.000 persone i Bulldogs hanno compiuto l'impresa ponendo fine a 62 anni di attesa, non poco. Il primo ed unico titolo risale infatti al 1954 ed è stata anche in questo caso una partita molto intensa, vinta dai Bulldogs 89-67, ma a 5 minuti dal termine dell'incontro i Dogs conducevano 67-66. Che cosa è successo verso la fine del match? Appunto un match entusiasmante assolutamente anche per chi non è appassionato di AFL come me.
Guarda, sono tantissime le analogie con la Grand Final di NRL, se vogliamo. Sydney, famosa per la difesa soprattutto e con un Buddy Franklin che faceva la differenza, è stata limitata dove? Possiamo mettere proprio l'analogia, anche se Franklin è un realizzatore più che un distributore, con Cooper Cronk, l'analogia di pochi minuti fa. Tippett e Franklin, per i non appassionati, davanti, sono gli attaccanti grandi, gli alti, i bersagli alti davanti, non sono stati raggiunti da un numero sufficiente di palle, quindi avevamo detto Western Bulldogs attaccano meglio, sono più forti a realizzare, Sydney è più brava e più esperta a ghiacciare la partita. hanno segnato tanto i Bulldogs, alla fine cosa sono riusciti a fare? Non far arrivare troppi palloni davanti, quindi non si marca più alla vecchia maniera taggando, come si traduce a volte in italiano dall'inglese o dall'australiano, i più forti, ma limitando loro le forniture. Hai una macchina troppo veloce, senti, io non te la blocco, ti blocco il distributore di benzina. Secondo me uno dei fattori chiave è stato questo. Sydney, che tradizionalmente si affida un po' rugbisticamente ai centrocampisti che arrivano da dietro e segnano, non ha più potuto utilizzare le sue grandissime bestie, nel senso proprio di come dicono i tifosi, i nostri animali da realizzazione, alti, forti, ma limitati e senza palloni, non sono riusciti a fare quei 6, 7, 8 punti che avrebbero potuto tenere la flag dove è andata spesso negli ultimi anni, quindi sotto un'altra squadra nuova come i Bulldogs.
Sei d'accordo comunque che è stata una delle finali più emozionanti degli ultimi anni?
Sì, bisogna andare indietro a, mi sembra, il 2010, se non sbaglio, quella che è stata ripetuta, quindi c'è stato addirittura un repeat. Noi a pochi minuti dalla fine avevamo tante cifre bellissime. Una era che nessuno dei due commentatori era nato quando i Bulldogs avevano vinto l'ultima volta. L'altra era che mancavano 19 spettatori a fare 100.000. Diciamo, arrivano sti ultimi 19, così possiamo dire in giro di aver commentato un match da 100.000. Però la cifra che mancava erano ancora le marcature. Anche lì c'è stato un fallo molto duro e decisivo, un po' come nella finale di NRL agli ultimi minuti. E poi dopo gli ultimi 6-7 minuti Beverly già potuto scendere a salutare i suoi giocatori, perché si era già capito che anche il possesso palla andava in favore dei Bulldogs. Il sistema a salary cap funziona, questo è uno dei motivi per cui adoriamo gli sport australiani.
E ricordiamo anche che Jason Johannessen ha vinto la Norm Smith Medal come miglior giocatore in campo, e poi al termine dell'incontro, durante le premiazioni, il coach Luke Beveridge ha compiuto un grande gesto, infatti molto emozionante, ha dato la sua medaglia a Bob Murphy, capitano e veterano dei Bulldogs che ha perso la partita appunto per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
We didn't even allow ourselves daydreams about this. Sons and daughters of the Scray, we're bringing it home.
E queste appunto erano le parole di Bob Murphy, capitano e veterano dei Bulldogs. Luca, che cosa ha dato in più Beveridge alla squadra quest'anno, che appunto ha permesso questo risultato?
Secondo me l'ha vinta in un punto chiave, facendo delle teoriche seconde scelte delle effettive prime scelte. Proprio hai citato adesso il cedere la medaglia a Murphy. Ti manca Murphy all'inizio. Lasci fuori Stringer, dando il segnale del fatto che non basti un grandissimo talento, un grandissimo nome per fare la differenza. Metti giù un marker molto netto. Ha detto praticamente ai giocatori, come Johannessen, che diciamolo senza la minima paura di offendere, non sono degli Adam Goods, no, non sono degli Eblet, ha dato dei ruoli fondamentali, facendoli non giocare quando mancavano gli altri, ma facendoli giocare per far mancare gli altri, per sostituire, per dare un'idea un po' alla Clarkson, non abbiamo titolare. Secondo me il grosso della vittoria è stata messa lì. Poi ovviamente c'è stato un fattore chiave molto più strettamente tecnico, limitare Josh Kennedy al centro del campo. Hanno ruotato, gli hanno cambiato la marcatura, gli hanno cambiato un po' la compagnia, e Beveridge ancora ha dato il merito ai suoi assistenti, facendo il secondo, forse meno osservato, il secondo gesto di enorme umiltà. Il primo ovviamente è dare la medaglia a Massi, ma questo è stato palese anche per i non esperti. L'altro è stato dire: i miei assistenti hanno cambiato la marcatura a Josh Kennedy di Sydney. Quindi anche sul piano umano un grandissimo trionfo dei Western Bulldogs.
Insomma, un fine settimana sicuramente memorabile per la palla ovale in Australia. Grazie Luca Tramontini, a risentirci presto.
Grazie
qui su Radio SBS.
Ciao Luca.
A presto, ciao, grazie.
Ed era Luca Tramontin, commentatore per la palla ovale per Eurosport, che nonostante appunto la distanza geografica segue con grandissimo interesse quello che avviene qui in Australia. Ma noi adesso passiamo ad un altro sport, ovvero alla Formula 1. È successo veramente di tutto a Sepang in Malesia: incidenti in partenza, polemiche velenose, motori che si rompono e una fenomenale doppietta Red Bull in conclusione del Gran Premio, con Daniel Ricciardo che precede il compagno di squadra Verstappen. Terzo Rosberg, nonostante un incidente al via e una penalità di 10 secondi. Quarta la Ferrari di Raikkonen.
Le emozioni iniziano subito, pronti via, e alla prima curva Sebastian Vettel esce lungo e colpisce Rosberg. Gara finita per il tedesco, che rompe le sospensioni, si becca in diretta gli insulti di Verstappen, che gli dà del pazzo appunto e abbandona una gara che col senno di poi sarebbe potuta anche essere favorevole.
Rosberg allunga in classifica e si porta più 23 sul compagno di squadra Hamilton. Su questo intenso Gran Premio di Malesi abbiamo ascoltato Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ascoltiamo al microfono di Carlo Reglia.
È stato un Gran Premio dove mancava appunto un aggancio tra macchine, e c'è stato il rischio con le due Red Bull a un certo punto a metà Gran Premio, che hanno rischiato appunto di scontrarsi, e poi ne abbiamo visti tutti i colori. Prima curva è successo che Sebastian Vettel ha mal calcolato, forse gasato da una partenza sprint, ha mal calcolato diciamo lo spazio di frenata ed è franato addosso a Rosberg, rompendo la sospensione. Quindi il suo Gran Premio è durato quei 500 metri e passa che separano diciamo dalla partenza appunto alla prima curva. Un peccato, perché chiaramente la Ferrari è assettata di punti e è in lotta, o forse meglio dire era in lotta per il secondo posto nei costruttori, sta ancora inseguendo la prima vittoria, e per come poi è andato il Gran Premio, un'occasione un po' sprecata. Ovviamente questo ha provocato poi delle polemiche, ovviamente, perché Vettel è stato innanzitutto punito dai commissari a fine gara, e già domenica prossima Suzuka partirà 3 posizioni più indietro sullo schieramento rispetto al proprio tempo, quindi anche se dovesse fare la pole, tanto per semplificare, sarebbe costretto a partire in seconda fila. Verstappen, che era in lotta con lui in questa prima curva per mantenere la posizione, via radio gli ha dato praticamente prima del matto e poi dello stupido, ma in realtà ha usato un'espressione inglese molto più forte. Lauda nel dopogara ha detto che è un pilota in crisi. Vero o non vero? I numeri dicono che in realtà è la terza volta quest'anno che in partenza Vettel viene coinvolto in un incidente. È successo in Cina, quando tra l'altro si toccò con Raikkonen, con il proprio compagno di squadra, e lo stesso è successo in Belgio, dove magari con il beneficio del dubbio possiamo dare anche un po' di colpe a Verstappen. Comunque, fatto sta che questo è stato il primo colpo di scena, anche perché Rosberg si è ritrovato in seguito all'incidente a partire 21esimo. A proposito, Rosberg nel dopogara ha detto: mi è venuto addosso praticamente un pullman guidato da un 4 volte campione del mondo che era completamente fuori controllo. Sembrava la domenica giusta per Hamilton, se non che a 15 giri dal traguardo, mentre era a comando e l'altro pilota, appunto Rosberg, il suo compagno e rivale per il titolo, arrancava tra il quinto e il quarto posto, il motore esplode della Mercedes, ed è un motore che esplode ed è un caso raro, se vogliamo.
Quali sono le ragioni di questo incidente?
Ma guarda, in realtà lì l'esplosione di un motore è da verificare poi a Brixworth, quando porteranno il motore in fabbrica per analizzarlo. Tra l'altro era un motore di quelli omologati a Spa, quindi un motore freschissimo. Sono guai che alla Mercedes non succedono. La Mercedes è quella che più di altre è riuscita ad aderire perfettamente al regolamento che prevede appunto l'impiego di un motore per ben 6 Gran Premi, perché sono 4, sono 5 per 21 Gran Premi, e purtroppo è capitato questo inconveniente che sicuramente costituisce una grande tegola, no? una bella tegola sulle prospettive ridate di Hamilton. Hamilton, il quale nel dopogara finito diciamo la sua prestazione, tornando in box a caldo, ha detto: ma qui c'è qualcuno che non vuole che vinca il mondiale. Allora, è parso di capire noi giornalisti che ci fosse anche un'idea di complotto, insomma, un'idea di un eventuale complotto sui danni. Molto presumibilmente voleva parlare della sorte, insomma, che la sorte quest'anno gli avversa, è stato veramente bersagliato da molti inconvenienti meccanici. È anche vero che quest'anno il team ha un po' mischiato i meccanici delle due scuderie, cioè quelli di Hamilton con quelle di Rosberg, modificando un po' quello che era appunto la squadra di ciascun pilota, e questo potrebbe aver influito sul rigore di come viene, sulle metodologie di lavoro, di come viene regolata e sistemata la monoposto.
E a guadagnarne da questa situazione molto strana delle Mercedes è la Red Bull. Daniel Ricciardo riesce a raggiungere il successo, è il suo quarto successo nella sua carriera, precedendo il compagno di squadra Verstappen. Come ha festeggiato Ricciardo, insomma, una vittoria che mancava da un po' e che è stata molto cercata da questo pilota che ha sofferto questo campionato, il suo più giovane collega?
Sì, perché quando arriva un pilota che debutta con la tua macchina e vince subito, come è successo appunto a Verstappen in Spagna, è chiaro che questo ti destabilizza. Cioè, il povero Ricciardo è stato bravissimo a tenersi su di giri, a tenere sul morale di fronte a una cosa del genere che per molti altri piloti sarebbe stato devastante. E anche lì in Spagna, diciamo che lui perse il Gran Premio un po' per colpa della strategia non azzeccata della Red Bull. A Monaco poteva vincere, aveva la vittoria in pugno, e al box si sono dimenticati una gomma e anche lì ha perso la gara. Insomma, questa vittoria lo ripaga di queste amarezze. A Singapore purtroppo si è trovato un Rosberg più forte e non è stato in grado appunto di attaccarlo. Insomma, tanti secondi podi, però appunto sul podio di Singapore aveva detto prima o poi questa vittoria arriva, ed è arrivata con un pizzico di fortuna, quella fortuna che insomma gli era un po' mancata sinora. Come ha festeggiato l'avete visto tutti, in una maniera molto australiana, appunto bevendo dalla scarpa. Ma la cosa divertente è che ha fatto bere dalla scarpa anche Verstappen, il suo compagno di squadra, e Christian Horner e addirittura Nico Rosberg, che probabilmente non era poi forse quello più, diciamo, schifato rispetto a quello che era...
ha dovuto abbozzare Rosberg. Senti, esatto. a questo proposito, che cosa ci dice proprio questo suo terzo posto sulla competitività delle Mercedes rispetto alle altre squadre? Insomma, ha un incidente, ha una penalità di 10 secondi, riesce però a praticamente riprendere tutti.
Senza l'incidente al via avrebbe vinto Rosberg il Gran Premio. Cioè, c'è da dire che forse Hamilton dovrebbe accendere un cero, dovrebbe fare un dono. Ecco, diciamo che Hamilton dovrebbe fare un dono a Vettel al prossimo Gran Premio, perché con quell'incidente ha impedito al compagno di squadra di vincere, quindi il distacco, anziché di 23 punti, sarebbe di 33. Avrebbe avuto 10 punti in più e quindi sarebbe stato un distacco ancora più pesante poi da rimediare, quando teoria, cioè in pratica restano soltanto 125 punti in 5 gare. La Mercedes resta comunque, al di là della doppietta della Red Bull, la prima forza del campionato, la squadra che merita di vincere il mondiale, anche se appunto questa doppietta ovviamente allunga i tempi per la conquista dei costruttori, che poteva arrivare già appunto a Sepang. Ma purtroppo per noi italiani è anche la dimostrazione che la Red Bull è diventata assolutamente la seconda forza del campionato, una squadra che è in grado di sfruttare, l'unica per la verità, in grado di sfruttare le defaillance, che sono pochissime, della Mercedes. Ricordiamoci che la Mercedes ha vinto tutte le gare tranne la Spagna, dove appunto ci fu l'autoscontro tra i due piloti, e oggi proprio perché Rosberg ha zoppato da Vettel e poi Hamilton ha tradito dal motore.
Questo era Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport. E in classifica piloti troviamo Rosberg su Mercedes a 288 punti, seguito da Hamilton a 265, Ricciardo 204, Raikkonen 160, Vettel 153 e Verstappen 147.
Per quanto riguarda invece la classifica dei costruttori, vediamo in testa la Mercedes con 553 punti, segue la Red Bull con 359 e infine la Ferrari con 313.
Noi prendiamo una breve pausa e poi torniamo per parlare di Serie A.
Siete appassionati di cinema? SBS On Demand vi dà la possibilità di vedere centinaia di film in qualsiasi momento. Assistete ai migliori film drammatici, comici, romantici e horror, e ai documentari più interessanti da ogni parte del mondo. Visitate sbs.com.au/on-demand.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10, Magica Fossati e Francesca Rizzoli. E adesso appunto passiamo al calcio con la settima giornata di Serie A.
La Juventus demolisce l'Empoli, mentre il Napoli manca l'appuntamento della conferma, perdendo a Bergamo e sprofondando a meno 4 dai bianconeri capolista. Alle sue spalle un quartetto composto da Roma, Lazio, Chievo e Milan, e Magica, ricordiamo adesso i risultati.
A Pescara, Chievo batte Pescara 2-0, a Udine, Lazio, Udinese 3-0, a Empoli la Juventus batte Empoli 3-0, Atalanta-Napoli 1-0, a Bologna, Genoa batte Bologna 1-0, Cagliari-Crotone 2-1, Sampdoria-Palermo 1-1, Milan-Sassuolo 4-3, Torino-Fiorentina 2-1 e Roma-Inter 2-1.
E per la classifica invece vediamo in testa la Juventus con 18 punti, segue il Napoli con 14, poi a pari merito Lazio, Roma, Chievo e Milan con 13 punti, seguono Genoa, Inter, Torino con 11 punti, Cagliari, Bologna 10 punti, Atalanta, Sassuolo 9 punti, Fiorentina 8, Sampdoria, Udinese 7, Pescara, Palermo 6, Empoli 4 ed infine Crotone con un punto.
E per parlarci di questo turno ci ha raggiunto in studio Carlo Reglia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Magica, buongiorno a te Francesca e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Carlo.
Il Napoli fallisce l'appuntamento a Bergamo perdendo 1-0, passando in una settimana da primo a secondo con 4 punti di distacco. Che cosa è successo agli azzurri di Sarri?
Molto male, arriva la prima sconfitta stagionale del Napoli dopo 7 giornate, sia a merito di un Atalanta scatenata e anche per colpe proprie del Napoli che fallisce l'appuntamento. Il gol arriva al nono minuto grazie al terzo gol in campionato di Andrea Petagna. Sarri, proprio per rimanere in scia della Juventus, rinuncia al turnover e schiera gli stessi 11 che avevano fatto bene in Champions League, con la sola eccezione di Insigne al posto di Mertens, una scelta però che non funziona nei primi 45 minuti. Dicevamo il gol, dopo 9 minuti l'Atalanta passa in vantaggio, il cross dalla sinistra di Gomez supera Koulibaly e sbatte sulla faccia di Goulam. La deviazione mette tutto solo Petagna davanti a Reina e il sinistro del possente attaccante non dà scampo al portiere spagnolo. Tra l'altro, proprio a proposito di questo giocatore che già viene paragonato a Christian Vieri, che appunto ebbe i primi successi a Bergamo, nessuno alla media gol di questo centravanti triestino che segna ogni 60 minuti esatti, e appunto con questa rete ha mandato al tappeto i vice campioni d'Italia del Napoli. È il terzo gol in altrettante presenze in campionato per quello che già viene chiamato il bisonte nerazzurro. Noi ascoltiamo le parole del tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini.
Devo dire che ci siamo, poi non sarà sempre così bello, ci saranno anche delle partite magari brutte, magari perse, però credo che comincio a vedere una torta che lievita e questo mi dà soddisfazione.
C'è venuta fame.
Chef, esatto, chef e coach allo stesso tempo. La ripresa si apre con il Napoli che cambia formazione, è più convinto, il gioco però rimane confuso, appunto Sarri inserisce Mertens, Gabbiadini e Giaccherini, l'azione però dei partenopei resta poco incisiva e il risultato finale non cambia.
Carlo, passiamo alla Juventus che aveva appunto messo le cose in chiaro già a mezzogiorno, ora italiana, liberandosi dall'Empoli per 3-0. Allora, come sono andati i bianconeri?
Bene ma non benissimo, infatti la Juventus non è stata bella, non è stata la migliore partita per i bianconeri, ma senz'altro cinica, con l'Empoli che resiste per 65 minuti. Appunto, nella prima parte della partita, anzi ben più della prima parte, la Juventus è lenta con poche idee e poi nel giro di 5 minuti si scatena con la prima rete in campionato di Dybala e poi la doppietta nel giro di 3 minuti di Higuain. Allegri, un po' come aveva fatto Sarri, cambia pochissimo rispetto alla partita di Champions di Zagabria, dentro Sandro per Evra e Cuadrado per Dani Alves, sempre un 3-5-2 ma con movimenti un po' diversi, soprattutto la linea 3 dietro a Higuain che è formata da Cuadrado, Dybala e Pjanic. Per dire la verità i toscani concedono parecchio, la Juventus trova anche degli ampi spazi per partire in contropiede, ma manca mira e manca fortuna, prima con una traversa di Khedira e appunto poi con un tiro cross di Cuadrado che sulla respinta del portiere finisce sul palo, insomma palo e traversa. Come detto, al 65esimo la partita cambia con l'1-0 di Dybala grazie a una bella palla di Alex Sandro e botta dell'argentino sotto la traversa. E poi appunto è il momento di Higuain che fa quello che sa fare, cioè segnare, doppietta in 3 minuti, secondo gol grazie a un errore di Zambelli, 5 minuti per segnare 3 gol, poi ha ulteriori occasioni per dilagare. Ascoltiamo in sala stampa che cosa ha commentato Massimiliano Allegri.
La partita è stata difficile, sapevamo, l'Empoli ha corso molto, ha pressato molto. Per tempo dovevamo fare dei gol, non siamo riusciti a farli, abbiamo mantenuto, ragazzi sono stati molto bravi nel mantenere la lucidità e aspettare il momento giusto per poter fare gol. Non male, dopo il gol l'Empoli è calato e noi abbiamo continuato a giocare anche meglio tecnicamente e quindi poi a chiudere la partita. È una vittoria importante perché ci consente di stare ancora in testa alla classifica, chiudiamo un ciclo di 3 trasferte, e soprattutto piano piano si stanno vedendo dei miglioramenti sul piano del gioco. Che Higuain facesse gol era normale, è nel suo DNA, ma soprattutto dove ha migliorato e dove sta migliorando. Nel sacrificio della squadra, nel mettersi a disposizione anche nella fase difensiva, e questo è molto importante. E oltre alle qualità realizzative che ha, è un ragazzo che innanzitutto ha voglia di vincere. È entrato in un gruppo che viene da 5 scudetti, è normale che si metta a disposizione verso tutti gli altri, come tutto il gruppo che ho a disposizione dei giocatori.
Queste le parole di Massimiliano Allegri. Noi abbiamo citato il quartetto che segue Juventus e Napoli. Iniziamo dal Milan, che rimonta il Sassuolo in casa e vince 4-3 dopo essere stato sotto 3-1. Quindi montagne russe a San Siro, Carlo.
Veramente, una partita di quelle che se ne vedono poche, per via sia di errori difensivi, errori arbitrali, prodezze da parte dei giocatori. Il Milan infatti si porta in vantaggio, poi subisce 3 reti e ne fa altrettante per ribaltare una partita che si era messa veramente male. Ed è da sottolineare come sia una partita all'insegna dei giovani. Infatti il 3-1 del Sassuolo lo ha segnato Lorenzo Pellegrini, un prospetto veramente notevole. Il 3-3 invece è una produzione di Manuel Locatelli, 18enne di Lecco, entrato al posto del capitano Montolivo, tra l'altro fischiato il capitano. Poi ascoltiamo proprio le parole di Locatelli, molto commosso per questa sua rete. E appunto una rete con un gran tiro di sinistro all'incrocio. Poi possiamo anche aggiungere Donnarumma, il portiere anch'esso neanche 18enne, che ha salvato con una gran parata su Politano. Il Milan insomma si gode i suoi giovani e si gode anche un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi campionati. C'è e dietro le prime e potrà fare bene. Tutto questo mettiamoci anche in questo bailame Montella, che è stato espulso all'intervallo per proteste. Insomma, una partita veramente da godersi. Il riassunto del gol veramente mi occuperà i prossimi 10 minuti. Comunque l'1-0 è del Milan, con una deviazione di Acerbi che appunto riesce a segnare. L'1-1 è grazie a un errore di Abate, che appoggia Politano, che appunto riesce a trovare un'autostrada per la porta. Poi il Sassuolo passa in vantaggio per 2-1 con una girata in volo del difensore Pellegrini. Poi scusate, il difensore Acerbi. Poi 3-1, come detto, Pellegrini che salta Gomez in area e trova l'angolo con il sinistro. E poi c'è il momento svolta della partita, il rigore molto contestato dal Sassuolo, calciato bene da Bacca. Il 3-3 è di Locatelli con gol all'incrocio. E poi infine il gol della vittoria è di Paletta, che di testa trova l'angolo su appunto cross di Niang. A proposito del primo gol di Serie A di Locatelli, ascoltiamo le sue parole, veramente commosse.
La dedica è per tutta la mia famiglia, è per mia mamma, mio papà, mio fratello Mattia e mia sorella Martina e tutti quelli che vi vogliono bene e hanno creduto in me. Io non ci credo, è il momento che aspettano tutti i bambini nella loro vita e credo che sto sognando, non devo ancora realizzare quello che ho fatto.
La prima cosa che hai sentito cos'è stato? Il boato del pubblico, il pallone che entrava in rete gonfiando?
Sì, sì, quando ho sentito il boato, ho guardato la palla che andava lì, non ci credevo, ho cominciato a correre ed era tutto vero.
Beh, il primo gol in Serie A forse proprio non si scorda mai, il caso,
certo,
di dirlo.
Poi va detto che sta diventando già virale questa cosa, perché fa anche bene vedere un diciottenne che fa il diciottenne e non fa la superstar,
infatti,
come
dai,
ce ne sono ben altre.
Un po' di vera emozione.
Carlo, la Roma invece fa il suo posticipo serale, mentre l'Inter accumula l'ennesima delusione di questo inizio di stagione.
Esatto, la Roma si rilancia in classifica, sorpassi nerazzurri, avvicina il Napoli al secondo posto, questo a merito della rete di Manolas al 31esimo del secondo tempo. 4 minuti dopo che Banega aveva pareggiato i conti che erano stati aperti da Dzeko nel primo tempo. Al 5° minuto, infatti, Salah innesca la sovrapposizione di Perez, cross basso e Dzeko segna con un piattone. E questa è una partita senza sosta, adesso bisogna essere brevi, però comunque si contano 10 tiri nello specchio della porta, un gol, 2 pali, questo nel primo tempo. E la Roma infatti riesce a giocare sulle folate di Salah, che in campo aperto tutto solo davanti a Handanovic tira con il sinistro e coglie il palo esterno, questo dopo il palo di Banega qualche minuto prima. Al 27esimo il gol nerazzurro del pareggio da Banega Icardi, che chiude il triangolo. Banega controlla con il destro e con il sinistro batte Szczęsny. Perez conquista una punizione dal limite dopo un fallo ingenuo del neoentrato Jotevic. Cross di Florenzi, colpo di testa a centrarea di Manolas, deviato dalla testa di Icardi. Nulla può andare, questo è il 76esimo, nulla vale l'assalto nerazzurro con un doppio calcio d'angolo battuto con Handanovic addirittura alla ricerca del pareggio in area avversaria, appunto il portiere che non ha fortuna in questo frangente.
Ma veniamo alle cose veramente importanti, Carlo. Continua il momento magico del Torino, che dopo aver battuto la Roma si ripete contro la Fiorentina, e Iago Falque è grande protagonista.
Allora lo liquidiamo in un attimo per il tuo piacere. Allora, gol e assist per Iago Falque, 3 gol nelle ultime 2 gare che castiga la Fiorentina, una partita molto piacevole con grandi occasioni per entrambe le squadre. Sblocca Iago Falque appunto dopo 15 minuti e con una conclusione rasoterra che riesce a bucare Tatarusanu. Al quindicesimo ancora il Toro trova il raddoppio con Benassi, pescato solo in area proprio da Iago Falque. Al 40esimo Babacar riapre la partita con un colpo di testa tutto solo davanti a Hart. Il Torino non molla e riesce appunto a portarsi a casa questo risultato.
Carlo, in conclusione velocissimo, Lazio e Chievo invece hanno giocato sabato rispettivamente appunto 3-0 e 2-0 contro l'Udinese e Pescara, e si sono portate in quarta posizione.
Allora, doppietta di Immobile con in mezzo il gol di Keita, che regalano ai biancoazzurri il 3-0 contro l'Udinese, e questo risultato ha portato al secondo esonero della Serie A. Infatti Giuseppe Iachini è stato esonerato, appunto paga il cattivo momento dei bianconeri friulani. Dopo 7 giornate sono quintultimi con 7 punti. E il Pescara regge per 2/3 di gara, ma si scioglie negli ultimi 15. Meggiorini al 76esimo chiude Inglese all'85esimo. Questo è per quanto riguarda la seconda partita, appunto Chievo-Pescara. Per gli abruzzesi hanno appunto una posizione complicata in classifica e un grande inizio di stagione per il Chievo. Invece nelle altre partite, velocemente, il Genoa-Corsara-Bologna 1-0, segna ancora Simeone al 76esimo. Questo è il suo secondo gol nelle ultime 2 partite. Partita caratterizzata da nervosismo e da colpi proibiti, sono stati 7 gli ammoniti e 3 gli espulsi. Il Palermo invece si fa acchiappare dalla Sampdoria proprio nelle battute finali. Apre Nestorowski al 60esimo, chiude Bruno Fernandes al minuto finale. Roberto De Zerbi in sala stampa non è certo stato contento per questo risultato. Infine il Cagliari alla meglio di misura sul Crotone, apre Davide Di Gennaro al 38esimo, Simone Pado in raddoppio al 56esimo. Brivido per gli isolani con Stojan che riapre la gara al 90esimo. Niente da fare invece purtroppo per il Crotone, che rimane ultimo in classifica con un punto.
E noi siamo giunti al termine della prima ora, ma il programma, come ben sapete, continua fino alle 10. Potete continuare ad ascoltarlo in tutta Australia sui canali digitali oppure sulla SBS Radio app, o ancora, se siete New South Wales, Victoria e ACT, sui canali analogici.
Noi adesso passiamo la linea a Marco Lucchi per la seconda edizione del giornale radio. Noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre sulle frequenze del programma di Radio SBS con il programma in italiano.
Ciao.